Bene, il mio compito è molto, così, molto limitato, nel senso che mi è stato chiesto di tratteggiare un pochino in pochi minuti un breve status questionis, soprattutto in merito alla questione dell'accesso ai sacramenti per le cosiddette persone in situazioni irregolari. No? Lo faccio cominciando dalla sintetica illustrazione della disciplina vigente nella Chiesa Cattolica fino ad oggi, fino alla Moris Laetitia, e poi dopo sentiremo le novità che vengono apportate alla Moris Laetitia. Vi sono, come sapete bene, tre categorie di battezzati ai quali, a motivo delle loro scelte, dello stato di vita in ambito coniugale e familiare, è negato l'accesso ai sacramenti, almeno finora, e sono i divorziati risposati civilmente o riaccompagnati, gli sposati solo in civile e i conviventi. Appunto, è negata loro la assoluzione sacramentale e conseguentemente la comunione eucaristica fin tanto che non abbiano regolarizzato la loro situazione. Di questi tre casi, due, cioè gli sposati solo in civile e i conviventi, sono meno problematici perché la loro situazione può essere risolta tramite la scelta di sposarsi in chiesa. Il caso dei divorziati risposati, civilmente o riaccompagnati, rappresenta invece in certo modo un caso serio, perché spesso non è possibile un ritorno alla condizione anteriore o una sanazione della situazione. La disciplina cattolica stabilisce che coloro che, dopo aver contratto validamente matrimonio, ora vivono amori coniugali con altra persona diversa dal coniuge legittimo, non possono ricevere l'assoluzione sacramentale né la comunione eucaristica fin tanto che non si siano separati dal nuovo compagno o dalla nuova compagna e lì dove possibile abbiano ricostruito la prima unione. Qualora gravi ragioni morali, per esempio figli della seconda unione, rendano però non opportuna la separazione, devono impegnarsi a rinunciare agli atti propri del matrimonio, cioè gli atti sessuali, e quindi a vivere come fratello e sorella. Le ragioni teologiche e morali sottese a questa disciplina giuridica e pastorale della Chiesa sono sostanzialmente di due ordini. Da un lato c'è l'insegnamento evangelico di Gesù sull'indissolubilità del matrimonio, a cui la Chiesa si sente vincolata e che non può in alcun modo rinnegare o attenuare, con la conseguente impossibilità per la Chiesa di riconoscere come celebrata nel Signore una seconda unione quando, fin tanto che la prima sia da ritenersi valida. La Chiesa non può rinnegare o trascurare l'insegnamento del suo Signore, perché rinnegherebbe se stessa e la sua missione. L'altra motivazione riguarda la natura specifica dei tre sacramenti del matrimonio, dell'Eucaristia e della penitenza. Tanto il matrimonio che l'Eucaristia sono sacramento della fedeltà di Dio alla sua Chiesa e della Chiesa al suo Dio, cioè sacramento dell'unione di amore totale, indefettibile e fedele tra Cristo e la sua Chiesa. Ora, come può partecipare all'Eucaristia, segno dell'irrevocabile fedeltà di Dio e dell'amore di Cristo per la Chiesa, chi vive in una situazione personale permanente di infedeltà a un'alleanza d'amore, anch'essa sacramentale, precedentemente contratta col matrimonio? Punto interrogativo. Mi si consenta tuttavia di proporre un'ermeneutica di questa norma e soprattutto di questo secondo aspetto relativo ai sacramenti, in particolare ai due sacramenti dell'Eucaristia e del matrimonio. Mi spiego. Questa norma non va intesa come un giudizio sulla qualità morale delle persone coinvolte. Non si tratta di giudicare le persone, tantomeno di condannarle, ma di prendere atto di una contraddizione oggettiva esistente tra la situazione in cui esse vivono e il significato intrinseco dell'Eucaristia. È quanto ribadiva già Papa Benedetto XVI nell'esortazione apostolica sull'Eucaristia Sacramentum Caritatis del 2007, dove si afferma che la disciplina della Chiesa di non ammettere ai sacramenti divorziati e risposati si spiega, dice, cito Benedetto XVI, perché il loro stato e la loro condizione di vita oggettivamente contraddicono quell'unione di amore tra Cristo e la Chiesa che è significata attuata nell'Eucaristia. L'Eucaristia, infatti, diceva poco prima Benedetto XVI, esprime l'irreversibilità dell'amore di Dio in Cristo per la sua Chiesa. E quindi, continuava, si comprende perché essa implichi, in relazione al sacramento del matrimonio, quella indissolubilità alla quale ogni vero amore non può che anelare. Per questa oggettiva contraddizione e per il rispetto dovuto ai due sacramenti dell'Eucaristia e del matrimonio, la Chiesa chiede, o almeno ha chiesto finora, a loro di astenersi dalla comunione. Si potrebbe obiettare, di fatto questa obiezione è già stata fatta da tanti, che importanti in realtà sono soprattutto le disposizioni interiori, le intenzioni del soggetto, non anche le sue condizioni oggettive esterne. Ed effettivamente lo stesso Magistero della Chiesa ripetutamente sollecita i pastori e i confessori a tenere debito conto della diversità delle situazioni soggettive senza fare di ogni erba un fascio. Senza citare l'Amoris Laetitiae, ma rimanendo ancora a Giovanni Paolo II e alla Familiaris Consortio, nel numero 84 della Familiaris Consortio si dice così, è Giovanni Paolo II che dice: sappiano i pastori che per amore della verità sono obbligati a ben discernere le situazioni. C'è infatti differenza tra quanti sinceramente si sono sforzati di salvare il primo matrimonio e sono stati abbandonati del tutto ingiustamente e quanti per loro grave colpa hanno distrutto un matrimonio economicamente valido. Ci sono infine coloro che hanno contratto una seconda unione in vista dell'educazione dei figli e talvolta sono soggettivamente certi in coscienza che il precedente matrimonio, irreparabilmente distrutto, non era mai stato valido. Dunque, Giovanni Paolo II invita a distinguere le situazioni. Nasce spontanea la domanda: ma se si è tenuti a discernere le situazioni, allora perché l'esclusione dei sacramenti è uguale per tutti? Per comprendere questa apparente incoerenza è necessario ricordare la differenza esistente tra il giudizio morale sulle persone e il giudizio canonico sulla loro situazione. La Chiesa non può giudicare le persone, non deve giudicare le persone, ma solo i comportamenti che hanno un rilievo pubblico, comportamenti che potrebbero impedire l'annuncio trasparente e limpido dei contenuti del Vangelo. Ora, tanto il sacramento dell'Eucaristia quanto quello del matrimonio non sono fatti privati, ma sono atti di Cristo e della Chiesa con un'intrinseca valenza comunitaria e pubblica. Chiedendo pertanto ai divorziati risposati o riaccompagnati di non comunicarsi, la Chiesa non si pronuncia sulle loro disposizioni interiori. La richiesta di astenersi dai sacramenti non è motivata da ragioni propriamente morali, cioè dal fatto che le persone in situazioni matrimoniali irregolari siano più peccatrici di altre. Una volta una signora in confessionale mi ha detto: ma scusi, io ho divorziato perché mio marito mi ha abbandonato e dopo mi sono riaccompagnata, però voi non mi date la soluzione. Se io mio marito l'ammazzavo e poi venivo a confessarmi, voi la soluzione me la davate. Allora, che cosa è più grave, divorziare o ammazzare il marito?
Anche lui.
Allora, questo per dire, è ovviamente penso che siano capitati casi così a tanti, non credo di essere l'unico. Sì, vi dicevo, la Chiesa non si pronuncia sulle disposizioni interiori delle persone, che oltretutto la Chiesa non conosce. La richiesta di astenersi dai sacramenti non è motivata da ragioni morali, cioè dal fatto che le persone in situazioni irregolari sono più peccatrici di altre, ma da ragioni di ordine canonico sacramentale, che regola quei comportamenti della vita cristiana che hanno rilevanza pubblica. Accerta, cioè, una manifesta contraddizione tra il significato del sacramento e la condizione oggettiva di chi lo riceve. Analogo motivo vale anche per l'impossibilità di ricevere la soluzione. A queste motivazioni, che hanno giustificato teologicamente e fondato finora la prassi della Chiesa, sono state però opposte una serie crescente di obiezioni e di critiche. Ne propongo qui una sommaria elencazione senza commenti, non le commento, vi dico soltanto, cerco di mettere insieme un pochino le varie critiche che sono state rivolte a questa posizione. L'elenco. Si è detto, la disciplina della Chiesa è troppo dura e rigida e non lascia affatto trasparire la maternità della Chiesa. La Chiesa si autodefinisce madre maestra, ma in questo caso, secondo molti, sembra risaltare soltanto il volto della maestra, cioè la dimensione magisteriale, non anche quella materna. Ne traspare la misericordia divina, anzi secondo alcuni si registra qui un autentico tradimento della misericordia di Gesù e quindi della vera essenza del Vangelo. Altra obiezione, è assurdo negare la grazia della riconciliazione dell'Eucaristia a coloro che sono pentiti del loro peccato ma non possono più tornare indietro e che ordinariamente sono proprio quelli che ne hanno maggiore bisogno. Terzo, è contraddittorio dire, come si legge nei documenti pontifici, che i divorziati risposati devono partecipare alla vita della Chiesa e non devono sentirsi esclusi o emarginati da essa, e poi però escluderli dalla riconciliazione sacramentale, dalla comunione eucaristica, perché proprio queste norme generano in loro l'impressione di essere tagliati fuori dalla comunità. Quarto, la disciplina attuale tratta tutti i divorziati risposati allo stesso modo, mentre, anche se non è sempre facile né possibile la definizione e l'attribuzione delle responsabilità, occorrerebbe distinguere, anche dal punto di vista delle sanzioni, tra persone che hanno voluto e provocato la fine della prima unione e persone che invece l'hanno piuttosto subita, il cosiddetto coniuge innocente, e hanno poi deciso di risposarsi solo per il bene dei figli o perché non ce la facevano a star sole tutta la vita. Altra motivazione ancora, ci sono molteplici casi in cui il matrimonio potrebbe essere nullo per le cause più diverse, di tale nullità sono convinti sia gli sposi che i confessori o i direttori spirituali. Ma tale nullità non è dimostrabile in sede giuridica. In questi casi, perché negare i sacramenti semplicemente a causa di una difficoltà giuridica? Altre obiezioni. Si dice che le trasformazioni sociali e culturali degli ultimi decenni hanno reso in molti casi più difficile e a volte praticamente impossibile la fedeltà eroica richiesta al coniuge innocente, cioè quella di non risposarsi e di rimanere solo. Hanno screditato la sua eventuale rinuncia a rifarsi, come si dice, una vita, hanno teorizzato l'impossibilità di un silenzio sessuale totale e hanno incentivato in ogni modo le nuove nozze, sradicando dalla coscienza collettiva il senso di colpa che in passato era ad esse collegato. Tutto questo fa sì che la colpevolezza soggettiva di chi attenta alle nuove nozze o divorzia sia oggi spesso assai attenuata. Ultima critica, ultima obiezione, molti coniugi divorziati vedono in nuove nozze, per diversi motivi, talora plausibili, per esempio educazione dei figli o assistenza reciproca, l'unica via d'uscita umanamente ragionevole dalla loro situazione di solitudine e di scacco. Scacco che d'altra parte è reale e irreversibile e che nessuna legge può eliminare per il solo fatto di non riconoscerlo o di ignorarlo. A motivo di tutte queste obiezioni, da più parti in sede ecclesiale sono state avanzate richieste e proposte di modifica della disciplina attuale. Le proposte sono state tantissime e anche molto diversificate tra loro, non entro qui nei dettagli. L'insegnamento, vengo alla Moris Letizia, l'insegnamento offerto dalla Moris Letizia privilegia decisamente la prospettiva pastorale rispetto a quella canonica. E la visione pastorale di Papa Francesco, come ormai universalmente noto, è decisamente fortemente caratterizzata da un primato dato alla misericordia divina, di cui la Chiesa deve farsi strumento, e da una attenzione privilegiata agli ultimi, ai poveri, alle situazioni di fragilità e di limite di cui è pieno il mondo. Situazioni di fragilità che in rapporto alla tematica matrimonio e famiglia configurano anche, ma non esclusivamente, quei casi che la dottrina passata definiva irregolari e che ora vengono affrontati secondo uno stile pastorale che raccoglie e coniuga una triplice esigenza, significativamente espressa e riassunta proprio dal titolo del capitolo 8 del documento, quel capitolo che si occupa delle situazioni difficili e irregolari e che usa tre termini che sono, secondo me, una chiave interpretativa importante di tutto il magistero di Papa Francesco: accompagnare, discernere, integrare. Questi tre verbi che non sono lì a caso. Non voglio togliere ulteriore spazio e tempo alle due relazioni di oggi e alle osservazioni certamente ricche e originali che sia Monsignor Paglio che Don Ottani ci offriranno. Mi permetto solo di dare voce alla preoccupazione di tanti confratelli con cui in questi giorni ho parlato e che sta anche all'origine, credo, della programmazione dell'incontro odierno. Cioè, la preoccupazione è questa: nei momenti in cui si supera il principio della norma canonica, valida in tutti i casi, come era finora, si privilegia invece, come chiede Papa Francesco, la logica di un discernimento che mira da un lato a ribadire e anzi ad approfondire la bellissima notizia del Vangelo della famiglia e dall'altro però ad accompagnare e integrare nella vita quotidiana e pastorale della Chiesa la realtà di tante famiglie oggi non in regola, secondo però un criterio di gradualità che non può significare apertura indiscriminata ad ogni richiesta e ad ogni pretesa, perché sennò diventa salto alla diligenza e come purtroppo qualche volta sta già succedendo, è avvertita proprio in questa situazione, è avvertita da tanti la necessità che la Chiesa, madre, maestra, non abbandoni, non lasci soli i suoi ministri che sono confessori o che sono parroci e li aiuti a definire quei criteri di discernimento che la Amoris Laetitia esplicitamente non fornisce. Forse andando a leggere ci sono anche indicati almeno alcuni, però esplicitamente non sono indicati dei criteri di discernimento in base ai quali fare operare questa valutazione. Criteri di discernimento che però risultano necessari non tanto per avere un'altra norma canonica da sostituire alla precedente, cui attaccarsi, quanto per poter svolgere al meglio e in chiave prettamente ecclesiale e comunitaria e non puramente privatistica il compito richiesto. Perché l'accesso ai sacramenti non è mai riducibile a questione privata, ma implica sempre una dimensione ecclesiale, a motivo della quale il discernimento della comunità cristiana sotto la guida del Vescovo è non solo legittimo, ma doveroso. Dico questo, mi permetto di dire questo alla presenza di due qualificati esponenti dell'Episcopato italiano, perché penso che anche la Conferenza Episcopale Italiana potrebbe aiutare le nostre chiese locali in questo tipo di lavoro delicato e importante. Grazie.